Questo è stato un evento epocale della nostra regione, che intanto invece in sordina ripropone una legge di riqualificazione della fascia costiera. Sotto questo nome di riqualificazione, che sarebbe bene leggere come sanatoria, passerebbe il tutto. Ma al di là di questo ricordo che mi pareva doveroso fare, devo ringraziare, tanto per avermi dato la parola, Vittorio Mone, con la professoressa Carlarozzo, per questa attività che hanno, diciamo, iniziato, perché non si può dire concluso, in quanto ci sono, come lei stessa ha detto, delle prospettive per poter lavorare a Colle. Contemporaneamente da loro facevo solo su Palermo, io facevo uno sulla provincia di Trapani, perché abbiamo lavorato sull'area del Belice, come si dice adesso, non si dice più Belice, Belice, del bacino idrografico del Belice, o Belice che dir si voglia, e sull'area circostante. Partiamo dall'idea del bacino idrografico perché è un'unità sulla quale non si può discutere, un'unità morfologica, e ci siamo imbattute in questa risorsa, perché a questo punto la vediamo come risorsa, questa quantità notevole di aree confiscate alla criminalità organizzata. Siamo posti alcuni problemi, li abbiamo guardati in particolare la zona di Castelvetrano, che è una zona molto ricca dal punto di vista agricolo, perché sapete ci sono vigneti e vigneti molto importanti, soprattutto sui livelli. E ci siamo accorti che le terre confiscate erano proprio terre di produzione agricola. Che cosa fare? Lì il discorso che noi abbiamo iniziato praticamente parte dal principio della multifunzionalità dell'agricoltura e partendo anche dalla considerazione che l'agricoltura attraversa momenti di grande per problemi di commercializzazione, di gestione e quant'altro sappiamo, con rischi di perdita di valore dal punto di vista paesaggistico, di controllo del territorio, dal punto di vista produttivo, con un ulteriore rischio che è quello di destinare, di utilizzare gran parte del territorio agricolo a trasformazione non compatibile. Si parlava dei centri commerciali che durano la nostra isola senza nessuna programmazione, capisco che faccio discorsi popolari per i giovani che hanno molti centri commerciali, ma guardiamoli per gli effetti che hanno, per le ricadute che hanno sul dintorno e sui fenomeni di congestione che provocano in alcuni territori, parlo dell'organizzazione maldestra di questi territori agricoli per gli impianti centrali fotovoltaiche e centrali eoliche assolutamente in maniera discriminata e non necessaria. Questo ci deve fare riflettere perché se l'agricoltura è in crisi è chiaro che il produttore, il proprietario di terreni ha guadagno più facile indirizzarli affittando il terreno per il fotovoltaico, piuttosto che prende auto, anche se quello in quella situazione, in quel sito non serve a niente. Quindi sarebbe auspicabile che ci fosse un piano regionale per l'energia alternativa che desse con chiarezza delle indicazioni a tutti i proprietari dei terreni e quant'altro. Che cosa viene fuori? Mancano una serie di attrezzature. Adesso si faceva stamattina il riferimento. Io mi scuso se sono arrivato in ritardo, ma c'è un laboratorio in atto, in aula, c'è gli studenti. Si faceva riferimento alla carenza di attrezzature. Il dottore Sudeira diceva della carenza di attrezzature di livello urbano, direi che ci sono carenze di attrezzature di carattere sociale e che danno una risposta anche all'agricoltura, che ha un ruolo fondamentale come sentinelli del territorio. Qual è questa carenza? Abbiamo possiamo, proprio a seconda del principio della Costituzione, a pensare ai parchi agricoli, così come è stato varato quello di Palermo durante un'amministrazione precedente a proposito del progetto LAI, che non si devono esaurire con la fine del finanziamento, ma l'amministrazione che viene dopo deve testarsi questa conduzione, questa politica urbanistica. Dicevo la mattina a proposito della gestione del territorio, il territorio va gestito, perché fare un disegno è troppo facile, vorrei dire. Il problema è gestire il territorio. Altro principio che è abbastanza presente, anche se noi presenti in Sicilia con la rete molto diffusa, sono le fattorie sociali. Le fattorie sociali sono articolate in vari modi, dalle fattorie didattiche alle fattorie terapeutiche, alle fattorie per l'inserimento, per l'inclusione sociale, cioè quelle che sono rivolte a ex detenuti e quant'altro, che non hanno uno scopo circoscritto, ma sono delle occasioni di reinserimento e di apertura determinando un processo di osmosi con territori circostanti. C'era rimessa appunto la possibilità di diventare con due terreni abbandonati, fare sperimentazioni scientifiche, cioè di mettere in sistema una serie di attività che molto spesso non vengono prese in considerazione. Noi abbiamo fatto questo tentativo a Castelvetrano, dove c'è ci sono parecchi terreni fiscali che hanno dato organizzati. E uno di questi, 25 ettari circa, con un magnifico livello della macellata del Becci, quella della specie caratteristica, cioè il fatto che è il DOP, ma caratterizzato dal marchio DOP, è un vigneto, e quello puntava a diventare una fattoria sociale a scopo terapeutico. Ma a questo si possono aggregare gli urbani. Voi sapete, ci sono delle scuole americane che fanno degli studi di psicologia ambientale in cui è verificato nella teoria di stress che una persona, un cittadino, recupera delle facoltà di benessere quando vive a contatto con la natura o con i sistemi di agricoltura. Quindi queste teorie di qualificazione, oltre che ambientale, paesaggistica e quant'altro, hanno un risvolto di carattere sociale e di buona salute per gli abitanti. Quindi occasioni ce ne sono tante. Nel panorama delle tipologie di terreni confiscati, da quelli urbani, da quelli agricoli e quant'altro, effettivamente la nostra regione, che è la regione a più alto tasso di terreni confiscati all'organizzazione, in particolare Palermo, se voi andate nel sito del demanio nazionale, dove c'è tutto l'elenco, compresi i proprietari dei terreni confiscati, e dico, diventa un'occasione quasi positiva, nel senso che noi possiamo, senza nulla togliere, reinserire positivamente questi terreni in un circuito sociale ed etico per attrezzare il nostro territorio, le nostre città di funzioni e servizi che sono estremamente carenti. Io volevo lanciare anche la mia disponibilità a dare una mano su questo terreno, soprattutto per tutti i terreni, per tutte le aree che hanno si svolto legato all'agricoltura, perché sono qua in questo settore che vedete. Io intervengo anche se in realtà io l'ho visto da poco, però voglio esprimere un giudizio di merito, sicuramente per l'attività svolta, diciamo, come ha detto Teresa, diciamo, da lei stessa e dalla stessa malonia in questa ricerca, perché di questo si tratta. E diciamo che mette in relazione soprattutto una questione che è quella delle relazioni tra, come dire, le idee che possiamo avere oggi nello svolgere il lavoro e diciamo una realtà, cioè la descrizione dei luoghi, che è una cosa che sempre più si allontana diciamo dal nostro campo, cioè la didattica si muove in un certo ambito dove noi ci immaginiamo che possano accadere delle cose, ma mai ci sono naturalmente delle committenze. Quindi, come si diceva prima, lavorare su un terreno vero penso che sia una cosa importante, e per quello che ho visto in pochissimi minuti mi sembra un lavoro svolto bene, e appunto, come diceva prima, per la schedatura, che è una schedatura fatta bene, con la descrizione di questi luoghi, i luoghi che io ritengo particolari, questi luoghi confiscati, per quello che mi riguarda, sono luoghi diciamo, di un'identità della città palermitana, anche se con una certa estrema varietà, l'identità, a mio giudizio, anche se sono diciamo, periferici all'interno della Viale dei Colli, l'identità consiste nel fatto che sono quasi tutte tipologie di casaschiere o vaghi e i terreni. Questi due aspetti sono stati gli elementi fondativi del ruolo identitario della nostra città, che sono stati sempre più aggrediti, perché io mi ricordo da piccola quando attraversavo la Viale dei Colli che esisteva questo piano, questi giardini immensi, diciamo più o meno con questi elementi multiformi che erano le ville. Quindi siamo stati colpiti in quella parte di città più straordinaria, che ritengo naturalmente accanto con le altre identità relative alla parte storica, tra cui una delle zone più straordinarie è Ciaculli, che conosciamo tutti, che secondo me è una delle visioni più straordinarie della città di Palermo, descritta da quasi tutti i viaggiatori dell'Ottocento, i più straordinari, gli altri, hanno descritto questa città da due punti strategici. Uno è quello di Ciaculli, che viene rappresentato con questa enorme piana dei giardini, e l'altro punto di vista è quello da Monte Pellegrino. Non riusciamo, la città era col suo centro, con questa straordinaria varietà. Allora, veniamo colpiti in questa parte, quindi alla luce di questo, diciamo, di questo ragionamento, mettere assieme questa descrizione, raccogliere, se più sono spazi residuali naturalmente distribuiti nella città, significa fare di nuovo un po' di ragionamenti sulla nostra esistenza, su questa identità che abbiamo perso. E i due aspetti, cioè la forma della città, cioè il costruito di questi manufatti più o meno di natura diversa, e la terra, questa struttura della città agricola che è stata persa, che continuamente viene, è stata aggredita, non è un discorso nostalgico il mio, però è un discorso vero, nel senso tutte le architetture diciamo realizzate in pietra, le vecchie strade, le conigliere che sono state totalmente interrotte. Io porto un esempio strano, anche di una cosa personale che non vorrei dire, di un piccolo lotto di terreno, a proposito, che abbiamo vicino a San Lorenzo, di cui è rimasto pochissimo, un terreno che coltivavamo a livello agricolo con minimo di sopravvivenza, che è stato tranciato a un certo punto dalle ferrovie, è un caso che doveva andare a strisciare la notizia, la ferrovia per fare la stazione di San Lorenzo trancia i collegamenti che mi permettevano da un pozzo di arrivare l'acqua a Giardino. Il giardino è morto. Ora per dirvi questa, che è una cosa sciocca personale, però quante persone hanno diciamo dei piccoli appezzamenti, che era un terreno che proveniva da una marchesa, diciamo tramandato, adesso non è questo il problema in sé per sé, però dico perché essere condannati da un fatto che uno non fa un abuso, no? Dico, questo è un caso che è successo però gravissimo, quindi per ritornare alle questioni che si diceva prima, scusate che faccio avanti e indietro, però naturalmente questo discorso non è costruito, è importante che il racconto tra le diverse discipline ci sia, perché se la ferrovia interviene e rompe tutte le canalizzazioni agricole, sarà il caso mio e di altri, perché naturalmente è importante, l'infrastruttura è importante, non ne tiene conto, e poi al contrario altri non ne usciamo. Quindi le questioni economiche, le questioni infrastrutturali, le questioni del paesaggio, dell'architettura devono trovare una ragione, se no noi possiamo, diciamo, schedare e non troviamo più ragione nella nostra esistenza. Allora mi sembra che è importante che questo lavoro ritorni in un calderone molto più ampio di quando magari la stessa Madonia, diciamo, si è prefissata, perché lei ha fatto una ricerca, ora giustamente le dice, ora io ho fatto comunque giudizio, sì, con la città, che cosa vuole fare? Allora non si tratta di questo, diciamo, dei beni confiscati, ma si tratta anche di ragionamenti molto più ampi, compreso il discorso di Confindustria, che io non condivido, perché non soltanto perché non ha tenuto il conto dell'università, che è una cosa gravissima, perché io in prima persona ho fatto un sacco di tese di laurea nell'area e molti altri, diciamo, ma non condivido perché non è possibile che parliamo non in termini generali. Quindi questo disegno della città con la circonvallazione, con le infrastrutture e tutto il resto, diciamo, deve essere messo a norma. Quindi si tratta di rivedere questo discorso, come diceva anche Zina, di queste sacche che in qualche modo non riguardano solo quelle ma altre, pigliare questa occasione, diciamo, interessante di questa giornata per rimettere di nuovo una discussione su Palermo, che è necessaria fare, che è la facoltà. E lo dico perché mai come in questa giornata ho visto questa ora piena e mi duole, cioè mi fa piacere, scusate, non sono stata molto, mi fa piacere che è piena, però allora mi piacerebbe che queste presenze che fossero sempre costanti anche in altre occasioni, dove ci sono state solo 20 professori. Allora la facoltà, gli studenti devono essere attenti, compresa anche questa occasione di Confindustria, cioè io mi aspetto che il disegno per Palermo venga discusso, cioè la partecipazione sia non solo con questa ma anche in altre attività, quindi scusate se io ho fatto, diciamo, questa cosa. Un'ultima nota, anch'io ho qualche neo a proposito di mafia, perlomeno 5 scicche a Palermo. Me ne sono dovuto andare da uno studio della cassetta Paparetto 4 volte rubata e trovo a mettere i catenacci in una città di una piccola casa. Allora, perché lo dico? Perché io penso che tutti in questa città, in varie forme malavitose, abbiamo subito. Quindi è importante che oggi ci sia questa presenza e questa coscienza che ogni tanto forse va rispolverato un vecchio problema, diciamo, della nostra esistenza. Auguri e grazie.
Mi chiamo Giovanni Giannone, sono per mia avventura e fortuna da centro di vista architetto. Quindi gioco in casa in un certo senso e lavoro presso il servizio ambiente d'ecologia del comune di Palermo. Mi premeva dire alcune cose in merito alla discussione che so, intanto ringrazio il centro violatore per l'iniziativa alquanto utile e necessaria. Scusate, ma così per fare rapidamente tratto la cosa per in primo luogo. Devo dire che nonostante gli sforzi che si fanno per rimettere in circuito i beni che la mafia sottrae alla società, c'è il problema tempo che incide negativamente. In poche parole, tra il momento della confisca e il momento dell'assegnazione passa tanto di quel tempo che poi gli edifici vengono vandalizzati. Credo che questo sia una cosa abbastanza nota qui. Quindi uno dei nodi fondamentali da risolvere è quello dell'assegnazione rapida. E poi, giustamente, siccome c'è sempre il tentativo della madre di riappropriarsi di quello che ha perduto, allora qualcuno si sperimenta dei concetti, la valorizzazione, cioè vendiamo il bene confiscato alla mafia per cui la mafia esce dalla porta e vende alla vendita, come si suole dire. È una qualche cosa, c'è un concetto da, secondo me, da combattere assolutamente. E per quel che riguarda, cioè, gli sforzi che lo Stato più o meno in buona fede cerca di fare, credo che sia sotto un'agenzia per l'assegnazione dei beni, cioè come un'agenzia centrale per l'assegnazione dei beni confiscati. onestamente non sono informato, non so come va avanti la cosa. Poi la mancanza di programmazione, diceva qualcuno, questo è un altro vero problema, perché se a monte c'è la programmazione sull'utilizzo di questi beni, posto che ci sia un censimento completo, ci può essere anche una rapida assegnazione. Ci sono tante associazioni in città, Palermo è una città che veramente negli ultimi decenni ha visto il fiorire di tantissime realtà di base nella società civile, per cui ci sono tante associazioni che hanno bisogno di beni, potrebbero usufruirne. E poi, per quel che riguarda la mancata indicazione urbanistica dei beni della mafia, mi pare che c'è la legge 19, articolo 25 della Regione Siciliana, che è stata, secondo me, che ha messo a fuoco una cosa importante, cioè si prescinde dalla destinazione urbanistica del bene assegnato, diciamo, e del bene confiscato, per poterlo assegnare con più e poterlo utilizzare più agevolmente. Questo mi pare che sia un aspetto positivo. Concludo dicendo che un problema fondamentale per tutta la città di Palermo è quello della crescita. Secondo me bisogna andare alla crescita zero per avere lo sviluppo massimo di questa città. Ci sono stati dei comuni, anche piccoli in Italia, che si sta creando un'associazione, che hanno scelto proprio questo obiettivo della crescita zero. Palermo, così come è limitata dai monti e dal mare, un'estensione di nemmeno 100 km quadrati, non si può più permettere il lusso di perdere, non dico un ettaro, ma un albero di quello che era la Concatrofa. E allora, diciamo, io da architetto, così un po' romantico, un po' forse illuso della possibilità di salvare il salvabile, mi piacerebbe che in città fosse messo, diciamo, a fuoco proprio questo concetto. Crescita zero, sviluppo massimo. Ricordiamoci che la crescita, anche il tumore è una crescita, anche il cancro è una crescita, ma non è uno sviluppo perché non è organizzato bene. Quindi noi, cioè, io da cittadino mi auguro che questa città possa svilupparsi. E uno dei problemi, poi, uno dei nodi fondamentali che ha permesso un ulteriore attacco al residuo terreno agricolo della Conca d'Oro, credo che sia la legge 28 del 99, la legge regionale sulla cosiddetta urbanistica commerciale. E poi credo la legge 32 del 2000, non ricordo bene i numeri, scusatemi, però con queste leggi si è dato spazio alla grande distribuzione di poter effettuare la seminazione dei supermercati, dei grandi supermercati, dei centri. Ora, posto che non bisogna avere atteggiamenti ideologici e quindi non bisogna bloccare, diciamo, anche una certa razionalizzazione dei sistemi distributivi e di vendita, però bisogna contemperare, diciamo, le esigenze, per cui se un territorio ormai è saturo, è inutile che basta fare una variante al piano regolatore, vabbè, allora possiamo sistemare un'area di 20-30 ettari in una volta sola. Quello che è successo nella seconda circoscrizione, in termini di perdita di suolo naturale, diciamo, è sotto gli occhi di tutti. Ci sono necessità, da una parte la stazione del tram, dall'altra questi interventi, diciamo, di edilizia commerciale e poi altri tipi di servizi, però bisogna contemperare, diciamo, la necessità della città di sopravvivere in un ambiente più o meno sostenibile, e con le esigenze dello sviluppo.